come
il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori del suggeritore Nightlife, questa sera in versione magazine e di conseguenza con tanti ospiti di cui parlare. Le stagioni sono in pieno svolgimento, dunque abbiamo molti protagonisti da farvi conoscere, sia dal punto di vista dei personaggi e della drammaturgia, sia dal punto di vista degli interpreti naturalmente. Parliamo di uno spettacolo attesissimo che arriva al Teatro Franco Parenti da domani e che vede il protagonista forse una delle interpreti che più spesso è stata ai nostri microfoni, almeno nel periodo in cui, devo dire che ricordo che è venuta anche a trovarci in momenti difficili come durante il Covid, e di questo noi siamo profondamente grati a Valentina Picello, che quest'anno festeggia una serie di riconoscimenti importanti, tra cui il premio come miglior interprete dell'Associazione Nazionale dei Critici Italiani, ma insomma ce ne sono altri e credo altri probabilmente arriveranno, grazie anche ad alcune produzioni che l'hanno vista al centro, tra cui Anna Cappelli, come dicevo, per la regia di un altro grande protagonista della scena contemporanea, Claudio Tolcacir. E allora questo famoso testo di Annibale Ruccello ora diventa accessibile, visibile al pubblico milanese proprio al Teatro Franco Parenti. Allora, per congratularci con lei e parlare di Anna Cappelli, siamo collegati proprio con Valentina Picello. Buongiorno, anzi buonasera, perdonami, ormai direi che è sera avanzata anche per chi è abituato a lavorare di sera, ma insomma diciamo che è così. Ti ricordi quando era tutto chiuso, che ci siamo visti in auditorium? Mamma mia, che periodaccio. Però insomma, voi eravate stati veramente, insomma, tutti gli artisti che sono venuti qua avevamo la possibilità di stare distanziati in uno spazio grande, quindi avevamo piano piano ricominciato a parlare di teatro. Ma insomma, parliamo di cose più belle e di quest'anno importante, di questo anno, due stagioni importanti molto per te, no?
Sì, molto, professionalmente e poi grazie agli incontri giusti con dei colleghi e con dei registi fantastici, anche diciamo un anno di consapevolezze, spero insomma di essere maturata un po' di più come donna, sì. Ma ce l'ho fatta grazie al loro modo di lavorare, oltre che ai personaggi che mi hanno fatto interpretare, ecco, quindi sì, è proprio un anno bellissimo.
Anna Cappelli, dicevamo, poi insomma ricordiamo bene La gatta sul tetto che scotta, no? Sì. Che sarà poi di nuovo in scena sempre al Parenti nel 2026. E che insomma ti ha fatto incontrare, come si diceva, come tu stessa dicevi, Leonardo Lidi, mentre no, appunto Anna Cappelli, sì. Claudio Tolcacir, ricordiamo Parlami come la pioggia, no? Un'altra produzione, sì, del Parenti, che anche questa tornerà in scena nel 2026, e poi Madri, di cui avevamo parlato a suo tempo, sì, anche un lavoro drammaturgicamente molto, molto interessante, no? Cioè molto, molto struggente. Torno ad Anna Cappelli, che è un testo meraviglioso, una prova da interprete, un personaggio meraviglioso, no? Com'è la tua Anna Cappelli?
Allora, la mia Anna Cappelli fortunatamente, diciamo, non vive di paragoni con grandi versioni del passato, grandi interpreti del passato come l'Anna Marchesini, ma fondamentalmente perché Claudio Tolcacir non ha mai visto niente di Annibale Ruccello, non lo conosceva. C'era in lui il desiderio di lavorare con me dopo il nostro incontro fortunato per Edificio 3, che è un testo che aveva scritto lui. Però ecco, lui dice: io non ho mai scritto monologhi, chiede alla produzione di cercare un testo che mi permetta di interpretare più sfumature umane possibili, e dice: confido nel fatto che Valentina come interprete possa rappresentare in maniera naturale le contraddittorietà, per esempio dell'animo umano, i paradossi, soprattutto quando si parla di vita o di morte. E io alla fine, diciamo, ho accettato di fare un monologo, per quanto io abbia sempre avuto paura del monologo, proprio come dimostrazione un po' di virtuosismo, così, che non mi appartiene. Sì. Però perché lui ha deciso invece di farne proprio un compendio di sentimenti umani. Quindi questa donna in realtà non ha tempo, non è identificata in un luogo, la versione, il testo rimane quello, ma abbiamo tolto l'ambientazione anni 60, sì, legata soprattutto, diciamo, al boom economico in Italia, eccetera, ed è diventato un personaggio, mi viene sempre da dire, un po' becchettiano. Molto poetico, uh-huh. Sì, che quindi, in cui quindi tu riconosci, diciamo, tanti tanti stati d'animo, e non una pazza, detto proprio, o una border, ecco, sì. Perché voglio dire, ormai possiamo dircelo, no? Non è che una che parla da sola o che piange e ride nello stesso momento è pazza. Cioè, io penso che no, momenti paradossali, tragicomici facciano parte della vita di ognuno di noi e spesso hanno a che fare anche con la morte, e questa cosa mi interessa particolarmente evidenziarla.
E hanno a che fare soprattutto con la solitudine anche, no? Che è quanto mai, non credo sia mai passata di moda, per passami il termine, ma diciamo che è quanto mai contemporanea, no?
Beh, insomma, la storia di questa donna è la storia di una donna che è alla ricerca fondamentalmente di una casa, ma intesa come non solo luogo abitativo, ma proprio come, io dico spesso, come la stanza tutta per sé di Virginia Woolf, cioè proprio il luogo in cui, per esempio, io, Valentina, mi identifico, è il mio nido, vivo da sola, ma non sento la solitudine, perché mi sento anzi libera di fare quello che voglio, quando voglio, senza essere giudicata, all'orario che voglio, e non penso che questo appunto sia, faccia di me una donna sola. Il problema è che quando non puoi condividere il bello e il brutto della vita, certo che ti senti da sola. E lei parte da una situazione familiare in cui non è mai stata al centro degli affetti. Sì. Quindi quando questa casa coincide con l'uomo che la possiede e di cui si innamora, diventano un tutt'uno per lei. Peccato che, ecco, la propria identità non si costruisca su qualcosa che è al di fuori di te.
Eh sì, infatti è proprio lo spostamento, no, dell'oggetto come causa del proprio dolore che è interessante, no, nel meccanismo del testo di Ruccello, che appunto è talmente bello, solido, no, che permette anche di sperimentarci, che non è legato necessariamente a degli aspetti estetici.
Sì, sì, sicuramente un viaggio più mentale, a cui assiste lo spettatore, di un transfert, se vogliamo, di un meccanismo di transfert, e non è la donna che premedita niente, non era meditato né l'innamoramento con Tonino. Né poi non voglio
no infatti perché qualcuno lo deve ancora scoprire questo testo magari e questo lavoro, per cui non diciamo quale sarà l'esito, anche perché appunto l'andamento è in questo sì, devo dire la drammaturgia di Ruccello è unica, l'andamento è un andamento in cui c'è comunque di fondo sempre un profondo sarcasmo, un'ironia feroce, sì. No? In molte parti del testo, che credo che sia una delle cose che ti abbiano anche attratto, no? Di questo lavoro.
Sì, ed è quello che a molte persone che non conoscevano Ruccello fa dire ma qualcuno l'ha scritto per te? L'ha scritto per te?
Sì.
Sì, mi parla moltissimo, e infatti quando, non lo so, nelle presentazioni, nelle recensioni scrivono Valentina/Anna, mi fa molto piacere, mi fa piacere, sì.
Bene, allora sappiamo già insomma che lo spettacolo è davvero uno di quelli da non perdere, lo sappiamo. Non solo per il nostro giudizio personale, ma anche per quello di molti che già hanno avuto occasione di vederlo, quindi non perdetelo da domani fino al 9 di novembre al Teatro Franco Parenti di Milano. Grazie davvero a Valentina Picello, come sempre, a risentirci. Un abbraccio, ciao.
Ciao, buona serata.
E allora, dopo aver salutato Valentina, sentiamo un breve trailer di questo Anna Cappelli di Annibale Ruccello, uno dei suoi testi più famosi, per la regia di Claudio Tolcacir e l'interpretazione di Valentina Picello.
Allora, se lei mi passa a prendere, certo che esco. Se passa, certo, perché non devo uscire? Sabato sera libera. Alle 20 libera. Vabbè. Andiamo sabato. Alle 20. Va bene. Io lo stesso. E ci vediamo. Va bene. Ma mi passa a prendere per davvero? E allora ci vediamo sabato. Va bene, alle 20. Ok, aspetto. Io queste mura qui le amo, capito? Questo pavimento qui io lo amo. Io tutto, vedi, tutto questo, tutto quello che c'è. Perché il ragionier Tonino Scarpa è la cosa più bella che io abbia mai avuto in questi 2 anni. E non solo il ragioniere è mio, ma quella casa è mia. Mia.
Tú sabes llenar con palabras de amor mi corazón, sabes cantar una canción que se mete en el alma. Tú puedes hacer que me sienta feliz, solo por ti que despiertas en mí el vivir, el sentir, el soñar cada día.
E allora, Anna Cappelli di Annibale Ruccello, regia di Claudio Tolcacir con Valentina Picello. E noi adesso, fra poco, invece parliamo di scena contemporanea, ma per giovanissimi.
Thank you.
Eccoci al secondo argomento del suggeritore Night Live versione magazine di questo lunedì 27 di ottobre. Il prossimo 5 di novembre comincia Segni New Generations Festival 2025 a Mantova. Oltre 300 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, mostre per bambini e famiglie. Un appuntamento che giunge alla sua 20ª edizione, quindi anche una edizione da celebrare, è la rassegna internazionale di teatro, arte e spettacolo dedicata alle nuove generazioni. Noi ricordiamo le prime edizioni di cui avevamo già avuto occasione di parlare, ne abbiamo sempre parlato di Segni, perché si tratta davvero di una manifestazione di importanza europea, è cresciuta molto ovviamente nel corso di questi anni e il festival è curato dall'associazione Segni d'Infanzia. Quindi ci colleghiamo con piacere anche quest'anno con Cristina Cazzola. Buonasera.
Buonasera a voi.
Grazie di essere con noi anche quest'anno. Allora, questo ventennale, come lo celebrate? Che bilancio traete?
Allora, al momento siamo proprio nel mezzo del guado. Abbiamo iniziato il 15 ottobre, finiamo il 16 novembre e quindi facciamo questo lunghissimo mese in cui poi c'è un clou che sta per cominciare, perché diciamo che il picco di concentrazione sarà fra il 30 di ottobre e il 9 di novembre. E quindi lo celebriamo con un festival lungo un mese, innanzitutto. E poi i bilanci, tante cose bellissime devo dire, perché in 20 anni ovviamente il festival è molto cambiato, ma tante cose sono restate uguali. Ieri sera una cosa emozionante è stata, perché appunto abbiamo questo festival che ha più fuochi, no? È come se fossero tanti festival in uno, perché abbiamo scelto ogni weekend di celebrare una peculiarità, quindi poi dal 5 novembre succede qualcos'altro. E ieri sera avevo una volontaria che era una bambina piccola che veniva a vedere gli spettacoli quando era piccina, che adesso ha 17 anni, perché sua madre era una volontaria, e quindi a un certo punto è entrata in sala e ha detto una cosa che è quella che di solito dico io quando faccio le presentazioni, e lei l'aveva sentita talmente tante volte che la stava raccontando. E poi vabbè, il nostro pubblico è cresciuto, quindi abbiamo iniziato anni fa con un pubblico che era un piccino, quindi 2-3 anni fino ai 10 anni, e adesso abbiamo un pubblico che possiamo dire 12 mesi, 25 anni, quindi abbiamo allargato tantissimo la fascia d'età, anche i linguaggi artistici, abbiamo spettacoli al chiuso, all'aperto, spettacoli che prevedono camminate come esperienziali, perché appunto stiamo esplorando anche noi nuove formule. Veramente devo dire che quest'anno è proprio un caleidoscopio ancora più degli altri anni.
Ecco, ci sono tante sezioni, no, nel festival. Vogliamo raccontare come è organizzato anche quest'anno?
Sì, allora, intanto è diviso per fasce d'età, e quindi abbiamo spettacoli per i piccolissimi che si spalmano su tutto quanto il mese e che veramente accolgono e creano un'esperienza unica per genitori e bambini, perché la cosa bellissima di questa fascia d'età è proprio l'incontro che si genera fra chi accompagna il bambino, che è ancora proprio un cucciolo, e chi fa l'esperienza come adulto. E qui abbiamo degli spettacoli bellissimi internazionali, Coro Coro, che è il lavoro di Makiko Ito, che è una artista, danzatrice, musicista giapponese, però che vive e produce in Olanda, o Knue, che è uno spettacolo realizzato da un artista lussemburghese che scrive opera lirica e che ha fatto questo progetto per bambini, che è una specie di spazio pieno di corde, di nodi, perché questo vuol dire Knue, in cui si realizza praticamente una jam session tra gli oggetti scenici e quello che appunto poi fanno i musicisti, e che coinvolge anche bambini e genitori. Poi si sale come fasce d'età e abbiamo tutta la sezione, diciamo quella della primaria, no? Quindi 5-10 anni, quindi con un livello evolutivo diverso, dove quest'anno c'è tutta una parte dedicata alle storie tradizionali riscritte, quindi abbiamo i grandi classici ma raccontati proprio in maniera molto diversa e contemporanea, esplorando, questa è la cosa che mi piaceva, degli aspetti che normalmente non si si esplorano. Faccio l'esempio, un Cappuccetto Rosso, in cui vediamo cosa succede quando Cappuccetto entra nella pancia del lupo, ed è lo spettacolo nella pancia del lupo, e quindi veramente c'è una parte proprio in cui si affrontano le paure, proprio quasi un po' il ventre della balena di Pinocchio, e lì succedono delle cose interessanti, ed è proprio un discorso anche sulla trasmissione, no, del femminile, come sappiamo essere Cappuccetto Rosso, ma raccontato in maniera un po' diversa. Poi abbiamo una Cenerentola, e ne abbiamo veramente tante e molto belle e interessanti. Ma poi abbiamo anche dei format strani, che è la sezione appunto delle camminate. Quest'anno ho proprio punteggiato il festival di questi appuntamenti in cui camminiamo insieme al nostro pubblico. Abbiamo cominciato con Just Walking e poi veramente abbiamo incominciato con una passeggiata totemica, in cui il nostro festival ogni anno ha un animale simbolo che lo racconta, un totem, e quindi abbiamo accumulato 20 animali simbolo, cominciando con la giraffa nel 2006 perché volevamo guardare lontano, poi lo zebù che ha le corna e la gobba perché avevamo bisogno di un portafortuna, e poi abbiamo proseguito col salmone, la tartaruga, il riccio e così. E quest'anno ho chiesto a Roberta Bianchini, che è un'artigiana veneziana, di creare 20 maschere, una per ciascun animale. Ha creato queste bellissime maschere in cartone, e abbiamo iniziato il festival con una camminata totemica in cui 20 silenziosamente, proprio in totale silenzio, abbiamo attraversato la città diagonalmente con questi 20 animali, e quindi abbiamo aperto il portale magico del festival, però con un gesto che non voleva essere appunto un gesto di spettacolo con grande rumore, ma un gesto poetico di attraversamento della città. E poi abbiamo proseguito con delle passeggiate in delle location strane e nuove del territorio, perché ci siamo estesi in provincia, e poi proseguiamo poi con gli spettacoli per i più grandi. Abbiamo Timer di Scena Madre, che ha debuttato in un importantissimo festival, abbiamo uno spettacolo di danza di Joshua Mountain, che è un artista svizzero coreografo, Game Theory, in cui ha creato una coreografia interessantissima su quelli che sono i gesti che ritornano negli sport, e quindi i rituali dello sport e del gioco. E insomma, sono oltre 30 spettacoli, tutti quanti da scoprire, veramente per tutte le fasce d'età.
Sì, è proprio così, e come giustamente diceva Cristina Cazzola, a partire dal 30 si entra nel vivo, diventano fittissimi gli spettacoli di segni, quindi diciamo che noi ci siamo, come dire, introdotti nell'edizione del ventennale a metà della sua durata, della sua parabola, anche perché appunto ci sono moltissimi appuntamenti imminenti. Ricordiamo dove troviamo tutte le informazioni.
Certo, segnidinfanzia.org, tutto attaccato senza apostrofi, è il sito dell'associazione, dove c'è l'area del festival, dove si può scaricare il programma e trovare la possibilità di prenotare, perché c'è anche l'opportunità di prenotare tramite Viva Ticket, che abbiamo spettatori che vengono da un sacco di parti d'Italia, scelgono di venire a fare il weekend e dedicarsi un tempo diverso, no, di esplorazione non solo della città di Mantova, che è bellissima, ma anche di questa avventura festival.
Bene, allora grazie ancora Cristina Cazzola, a tutta la grande squadra di Segni Festival 2025 Mantova. Dunque, tra l'altro sappiamo, perché abbiamo degli informatori segreti, che ci sono una serie di spettatori, peraltro appunto magari molti cresciuti con Segni Festival, che vengono a vedere gli spettacoli anche se non sono bambini.
Eh sì, abbiamo anche degli adulti che scelgono di venire a Segni perché questi spettacoli sono spettacoli, come dicono loro, non intellettuali, ma multistrato, multilivello, quindi che possono essere interpretati e letti a più livelli anche dagli adulti che amano tantissimo questo tipo di teatro, che è un po', insomma, uno spazio molto interessante di intersezione fra i vari linguaggi,
sì,
artistici,
poi,
e la ricerca.
Sì, è una grande, no, anche una grande libertà, una grande autonomia in questo ambito vasto, insomma, perché
poi... sì. Bene, vi aspettiamo a Mantova, quindi.
D'accordo, allora grazie, buona serata, a risentirci, buon festival.
Buon continuazione. Ha 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 ha.
a river for the boys come around, taking them down that dusty road. Come on, baby, let's do trombone.
Do you hear about Jerry? Have you heard about Jerry? Why don't you tell me, did you hear about Jerry? Well, now, great God Almighty, what's my walking man's man? Well, the boss kicked Jerry and he made him jump. Jerry ride and kicked that boss on the run. My old Jerry is a good old mule. Had I been mere, I wish I'd killed that fool.
Do you know about Jerry?
The ball again, stopping him dead. He was so much, and I wanted to scream.
Should have killed him,
cause no money.
Questo è sempre il suggeritore, la trasmissione del lunedì sera di Radio Popolare, che fino alle 22.30 alle notizie è con voi molto spesso dal vivo in auditorium, altre volte in forma di magazine come questa sera. Questa sera ci tenevo molto e spero di averlo ospite in futuro proprio in auditorium per tornare a darci una dimostrazione pratica di un bellissimo lavoro che ha fatto proprio di recente per rendere il palco del nostro auditorio molto 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 più speciale di quanto non fosse in passato, per le nostre serate dal vivo, per i concerti, per gli spettacoli, per le trasmissioni che vanno in onda proprio dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Parlo di un disegno luci firmato da un grande professionista dello spettacolo dal vivo. Molte volte lo abbiamo avuto ospite, diciamo che appartiene a una categoria professionale che non sempre, no, si intervista, purtroppo, mi verrebbe da dire, bisognerebbe farlo più spesso, ma lo abbiamo avuto ospite più di una volta perché l'occupazione, che poi appunto è diventata un'occupazione abbastanza pacifica, diciamo così, fin dai primi giorni, anche se molto ricca di appuntamenti, di iniziative, al chiostro Paolo Grassi del Piccolo Teatro durante il secondo lockdown del Covid, quando appunto nessuno poteva andare in scena, nessuno spettacolo dal vivo poteva proseguire e quindi c'era una profondissima crisi per lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. Massimo Mennuni era fra coloro che ci è capitato di non solo di interpellare ma di conoscere bene mentre eravamo lì e trasmettevamo da lì tutti i giorni. In realtà, insomma, il suo percorso è un percorso lungo, importante, e quindi a maggior ragione lo ringraziamo già da subito, anticipatamente, e ci facciamo raccontare cosa ha fatto per il disegno luci dell'Auditorium Demetrio Stratos. Buonasera Massimo, ciao!
Ciao, ciao Ira, ciao a tutti e tutte, sono molto onorato di tutto ciò che hai detto di me, pazzesco, sì, tanta roba, sono anche molto felice in realtà di essere riuscito a dare un contributo a Radio Popolare, anche vabbè, in realtà ai tecnici con cui ho collaborato proprio in auditorium, perché sono diventati nel tempo, a partire dall'occupazione, ma forse anche prima delle agitazioni appunto dei lavoratori dello spettacolo e poi in seguito, sono diventati persone care, per cui nella fattispecie sto parlando di Zacca e poi degli altri ragazzi della radio.
Anche Zacca, insomma, l'abbiamo conosciuto mentre eravamo lì e infatti abbiamo detto: va che bravo questo tecnico super specializzato, guarda, infatti lavora qui ormai da parecchi anni, da allora praticamente, insomma, per cui è stato un chiostro che alla fine ha portato una serie di amicizie.
Insomma, allora è successo che io qualche volta ho frequentato l'auditorium
e ti sei accorto
durante un concerto. Sì, allora a un certo punto con Zacca stavamo probabilmente chiacchierando e ci siamo detti: ma se facessimo qualcosa? E quindi abbiamo iniziato a ragionarci sopra. E ovviamente stando dentro nel contesto che può essere la radio, per cui diciamo che una delle prime cose che abbiamo fatto, per esempio, è stato tenere buono il materiale tecnico che era già presente in auditorio, perché questa è per me è una cosa anche importante, cioè quella di fare upcycling, cioè riutilizzare bene le risorse in modo migliorativo, per cui insomma, secondo la vecchia regola del non si butta via niente, non facciamo di necessità virtù, insomma, un po' di queste regole dei nonni. Insomma, quindi per dire, i faretti, per fare un esempio, i faretti che un tempo illuminavano le facce sono stati spostati sul fondo a disegnare la scena, e se vi dico che quei faretti si chiamano lucciole, potete capire che al di là della poesia non è che facessero tanta luce, quindi oggi invece queste lucciole disegnano nell'aria come le vere lucciole, una gioiosa presenza, e hanno lasciato il posto invece per illuminare le facce a dei piccoli fari teatrali professionali.
Bellissimi, bellissimi. No,
Mi sono piaciuti, sono contento.
Ma perché riconosci, no, certe cose che sarebbero indispensabili, ma che insomma noi siamo una radio indipendente, quindi non abbiamo i mezzi delle grandi media, no? E quindi ecco, per cui dicevi, scusami, ti ho interrotto.
Questi faretti, sì, no, questi faretti appunto hanno proprio la caratteristica dei fari teatrali, per cui anche esteticamente richiamano, perché poi è importante anche quello, cioè quando ti trovi lì dentro hai bisogno di creare la poesia e la magia della scena. Per cui, insomma, questi li abbiamo trovati nell'usato. Quindi siamo riusciti di nuovo a fare un'operazione sostenibile, perché è materiale che invece di andare ammalorato l'abbiamo riutilizzato nel modo giusto. Tra l'altro sono piccolini, ma l'auditorium è piccino anche lui, e quindi giustamente non c'era bisogno di qualcosa di più grande. Questo è per esempio un concetto di sufficienza interessante, nel senso che va a braccetto con sostenibilità, cioè se mi basta quello, perché andare a prendere cose pazzesche. Vabbè, comunque siamo riusciti quindi a creare questo disegno più teatrale che riesce tra l'altro a coprire tutta la scena, quindi anche se ci sono situazioni diverse, e ovviamente ci voleva del colore, quindi ci abbiamo messo dei fari nuovi, sono dei fari a LED, la tecnologia ti consente di colorare, quindi un infinitesimo di colori che puoi dare alla scena, e anche se poi Zacca mi ha detto: sì, ma stai tranquillo, però, che tanto con Ira è blu e poi è blu e anche blu.
Ma non è vero, è stato rosso per un sacco di tempo. Queste sono sciocchezze. Diciamo che non era possibile con i precedenti.
Però vabbè, noi mentre immaginavamo e preparavamo e montavamo tutto questo materiale e facevamo i test, ci dicevamo un pochino, no? Dicevamo: ok, allora facciamo una scena, facciamo una prova per Ira, ok, blu, azzurro, blu, 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 blu. Facciamo una scena per Agostoni, vai, Giamaica, bam, 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 bam.
Certo, perché ognuno di noi ha le sue caratteristiche. No, però in realtà io devo dire che ho visto anche una serie di altre possibili combinazioni, adesso insomma ci possiamo sbizzarrire.
Certo, infatti pian piano poi ci studieremo varie, immagino, spero che questo gioverà allo spettacolo e ci inventeremo sempre degli schemi nuovi. Tra l'altro abbiamo messo anche in controluce appunto sempre delle altre luci a LED che comunque fanno dei giochi di luce, vanno bene anche per il live, quindi aiutano nei concerti a creare comunque un'atmosfera, una cosa. Tra l'altro, queste luci nuove che abbiamo preso, anche loro le abbiamo prese sempre da un'azienda tedesca, quindi in promozione, quindi siamo riusciti a tenere i costi molto bassi e tra l'altro abbiamo preso materiale appunto a LED senza batterie, quindi con un impatto ecologico ed economico anche ridotto il più possibile, anche se siamo consapevoli ovviamente che il mercato non si può sfuggire a certe regole del mercato, però insomma se vuoi cercare di contenere l'impatto ecologico ed economico e anche quello che puoi fare appunto è utilizzare queste nuove tecnologie. Il know-how di questa roba adesso ormai è in Estremo Oriente, quindi le regole sono quelle. Diciamo che per difenderci dal liberismo si è optato per fare il massimo del minimo. Non so se è chiaro il concetto del massimo e del minimo, cioè siamo riusciti a fare una cosa pregevole con appunto con una spesa molto contenuta, anche per salvaguardare ovviamente la sostenibilità dal punto di vista della radio, che è appena stato fatto l'abbonaggio, quindi sappiamo benissimo quanto conta in realtà usare le risorse nel modo giusto. Tra l'altro la radio ha anche tutto c'è questo aspetto di salvaguardia dell'energia, per cui c'è addirittura una trasmissione che se ne occupa, quindi sappiamo quanto sia importante questa cosa. Insomma, al di là di questo siamo riusciti a costruire un nuovo disegno luci che possa aiutare gli spettacoli, che possa aiutare gli artisti, le trasmissioni a esprimersi sempre meglio. E io ne sono entusiasta e sono molto contento, perché questa collaborazione comunque mi ha riempito, cioè mi ha ingioiato, come dire.
No, figurati noi quanto ne siamo felici, ma spero capiterà presto un'occasione, perché così ci siamo ripromessi con Massimo Mennuni, che ci sta parlando, light designer professionista della scena contemporanea, che insomma ha lavorato a tanti spettacoli importanti che appunto ha trovato il tempo di occuparsi del nuovo parco luci dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Ma dicevo, ci siamo detti che insomma dobbiamo trovare una serata, in cui magari una mise en espace, una lettura scenica, insomma, in cui Massimo possa introdurre e poi insieme ai nostri tecnici seguire personalmente una serata in cui questo parco luci, questo disegno luci verrà insomma utilizzato al pieno delle sue possibilità, per cui secondo me capiterà presto, e quindi mi raccomando, tieni insomma segnati un po' i lunedì tuoi prossimi in cui speriamo di averti ospite, va bene?
Va bene.
Grazie davvero delle luci e anche di questa telefonata. A risentirci, a presto, ciao.
Sì, un abbraccio a tutti.
Un saluto, buon lavoro a Massimo Mennuni. E allora, noi fra poco invece dobbiamo raccontarvi di un altro importante lavoro, ma lo facciamo fra un po'. Eccoci dunque ad un altro argomento di cui abbiamo avuto occasione di parlarvi la scorsa settimana, poco prima del debutto di questo spettacolo. Siamo sempre al Suggeritore Night Live, ma in versione magazine, quindi vi raccontiamo di uno spettacolo che potete vedere fino al 2 di novembre, una nuova produzione del Piccolo Teatro, Federica Fracassi la protagonista. Il progetto è della compagnia Fania Alexander è la stessa compagnia che con Federica Fracassi ha portato in scena la trilogia della Città di Kappa, la felice produzione che ha vinto molti premi la scorsa stagione, 5 premi UBU, anche l'autrice è la stessa, è Agota Christoph, che è una delle più celebri autrici ungheresi, ma che ha sempre scritto in lingua francese, perché dopo l'esilio, l'espatrio diciamo obbligato dall'Ungheria, che l'ha portata ad emigrare nella Svizzera francese, dove ha lavorato come operaia e ha dovuto imparare il francese a modo suo, infatti parte di questo spettacolo parla proprio di questo, ha scritto sempre in questa lingua che era una lingua per lei estranea. Una donna siede al suo tavolo di operaia in una fabbrica di orologi in Svizzera, è Agota Christoph. Per scrivere poesia la fabbrica va benissimo, le macchine hanno un ritmo regolare che scandisce i versi, nel cassetto tiene sempre un foglio e una matita e quando un pensiero prende forma lo annota. Non conosce bene la lingua del posto, che è il francese che si parla nella Svizzera francese, ma scrive e pensa in quell'idioma che le è nemico. Così comincia l'attività di questa poetessa e scrittrice e dunque Agota diventa di volta in volta tutti i personaggi di questo suo racconto che riguarda anche la sua infanzia. E allora vi facciamo ascoltare che cosa ha detto Federica Fracassi del suo rapporto con Agota Christoph.
Allora, la mia relazione con Agota Christoph, chiaramente rispetto all'amore che ho per questa autrice, ormai credo che sia stata scritta e raccontata appunto anche in occasione della trilogia della Città di Kappa, che avevo custodito come sogno da realizzare in teatro per molti anni, e grazie al Piccolo Teatro che l'ha prodotta e soprattutto grazie anche a un dialogo con Claudio Longhi e con i miei compagni si è realizzata al meglio, insomma, del mio sogno. In quell'occasione però io non avevo pensato, quando ho proposto il progetto a Chiara e Luigi, non avevo pensato al mio ruolo come attrice. Diciamo che il desiderio di mettere in scena la Città di Kappa era più forte del mio egocentrismo da attrice rispetto al dire vabbè, così faccio la protagonista. E sono stati loro a un certo punto, quando lavoravamo sulla drammaturgia, a proporre l'idea che io potessi incarnare Agota Christoph proprio nella prima parte, come se fosse l'inizio, l'incipit della narrazione nel primo libro, che è appunto Il Grande Quaderno. Ed è lì che io come attrice ho incontrato Agota, e in una anche somiglianza a cui io non avrei sinceramente pensato, chiaramente con degli artifici teatrali di finzione, capelli diversi, occhiali, ma che ha colpito molto anche me da dentro, nel senso che abbiamo sentito la necessità poi tutti di riportare anche questo personaggio, non solo appunto l'autrice, ma proprio questo personaggio e la mia relazione di attrice con questo personaggio all'interno dell'analfabeta. È chiaro che lì io nella trilogia evocavo degli altri personaggi, mentre qui ritorno in me stessa, cioè entro nella mia memoria. Una memoria che chiaramente è scomposta come ogni memoria, nel senso che è frammentaria, non è cronologica, ci sono degli eventi che accadono prima, che magari sono accaduti dopo e si mischiano, ed è tutto mi viene in mente la parola inciampo, anche per la questione della lingua, nel senso che è molto importante questa continua traduzione del pensiero, perché dà anche un ritmo al pensiero differente. Lei aveva bisogno, aveva detto più volte, di lavorare in modo meccanico in questa fabbrica di orologi dove ha lavorato in Svizzera, proprio per tenere un vuoto della mente, in un gesto ripetitivo, la mente vuota che potesse invece creare, quindi qualcosa di meccanico che aiuta il ricordo e la creazione. Quindi questo gesto c'è, e si distilla in modo più lento anche il pensiero che emerge, e questo pensiero è fatto appunto di visioni che non accadono allo stesso tempo, e di continue traduzioni, di un continuo ritornare all'infanzia, un continuo riandare avanti, e anche tentando di dirlo in più lingue. Sulla questione della lingua, diciamo, Chiara ha abbastanza, cioè, ha già detto quello che io anche avrei voluto dire, nel senso che da un lato c'è questa scrittura molto pulita, molto netta, che è anche molto, tra virgolette, elementare, nel senso che deriva da un apprendimento della lingua francese in età adulta, ma anche se poi è raffinatissima e violentissima, e dall'altra parte un continuo spaesamento di Agota stessa all'interno di questa lingua e anche all'interno della propria lingua materna. Io ho anche avuto e continuo ad avere l'impressione, dalle poche fotografie che abbiamo di lei, soprattutto poi in età più matura, che lei abbia un po' assunto sul suo corpo la sua casa e tutte queste lingue. Agota ha un peso specifico quando io la guardo, molto, molto forte, sembra quasi immobile in un certo modo, sembra veramente densa, cioè che si porti dentro tanto, e mi piace pensare, penso anche che sia abbastanza stato così, che abbia un esule, porti su di sé i vari luoghi in cui transita, e anche il suo luogo di origine e la sua infanzia mitica, e che sia il suo stesso corpo quello che costruisce in un certo senso l'identità, così come la lingua. Quindi lo spaesamento continuo tra queste lingue viene poi riequilibrato attraverso una tenitura del corpo, come un involucro quasi, no? Ho detto anche nell'intervista che può essere il guscio di una lumaca o una navicella spaziale questa donna, o comunque contiene veramente tanti, tanti mondi, e continua a tradurli.
Così, allora, Federica Fracassi in scena al Piccolo Teatro Studio di Milano con una nuova produzione del Piccolo, L'Analfabeta di Agota Christoph, Fanny Alexander, la compagnia che firma la produzione. Lo spettacolo è in scena fino al prossimo 2 di novembre.
It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Stuck on this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably you, I'll be just fine. No offense to you, don't wish it time. It's why.
allora il tempo di dirvi alcuni degli spettacoli che ci sono in scena in questo periodo, ma prima voglio dirvi che il domani all'Elfo Puccini di Milano alle 18.30 in sala Fassbinder ci sarà un appuntamento dal titolo 27 voci per 27 parole, che è organizzato per l'associazione L'Abilità, che si occupa di dare risposte concrete a bambini con disabilità e alle loro famiglie. 27 anni di attività e dunque, per celebrare questo traguardo, Tindaro Granata, autore e attore che forse alcuni di voi conosceranno già, ha creato un evento che è un racconto corale di questi 27 anni di lavoro. Quindi ci saranno una serie di scrittori, accademici, artisti, esponenti del mondo della cultura invitati ad alternarsi appunto sul palco dell'Elfo Puccini per intervenire su una parola chiave interpretandola secondo il proprio sentire. Le parole sono scelte dall'associazione L'Abilità e rappresentano la condizione umana dell'esistere, quindi anche la disabilità. Ancora un altro appuntamento che vi segnaliamo, e in questo caso siamo ancora una volta all'Elfo, è la ripresa degli spettacoli del sottopalco, questo spazio che è proprio sotto il palco della grande sala Shakespeare, che dalla scorsa stagione l'Elfo ha scoperto per proporre soprattutto spettacoli di emergenti, nuovi testi. In questo caso domani fino al 1° novembre sarà in scena la storia di Momi di Giulia Trivero con Tommaso Russi. Tra l'altro vi ricordiamo anche che all'Elfo, ne abbiamo parlato in settimana, è in corso la personale dedicata a Cinzia Spanò, autrice e interprete teatrale. Tutto quello che volevo è il titolo, che sarà in scena dal 31 ottobre al 2 novembre per la regia di Roberto Recchi, la ricostruzione di un doloroso caso di cronaca. E poi vi, a Pacta dei Teatri, vi ricordiamo che c'è un appuntamento con Testori che andrà in scena proprio in questi giorni e che ha proprio una caratteristica, cioè quella di riportare un Testori molto, molto religioso, molto legato alla religione cristiana, ma al tempo stesso critica nei suoi confronti. Interrogatorio a Maria, testo molto celebre, in scena da domani fino al 31 di novembre per la regia di Paolo Bignamini. Sono alcuni degli spettacoli in scena in questo momento. Noi ritorneremo, ve lo anticipo, lunedì prossimo con una puntata speciale dedicata a Pierpaolo Pasolini. Sarà il 3 di novembre, un giorno dopo la data che segna il 50° della sua scomparsa. Intanto un saluto da parte mia, Ira Rubini. Fra poco ci sono le notizie della sera e a risentirci presto. Ci vediamo a teatro. Thank you.